Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Dopo una settimana di assenza siamo tornati, siamo giunti all'ottava puntata, puntata che vi preannuncio sarà veramente ricca di cose di cui parlare, sarà sempre suddivisa in tre parti. Nella prima parte andremo a parlare del solito Yannick Sinner, che ormai ha quasi stancato perché abbiamo fatto 8 puntate di Bip Sport e in ognuna di queste 8 abbiamo parlato di Yannick Sinner perché ogni settimana ha praticamente vinto qualcosa, quindi veramente fenomenale il nostro Yannick. Dopodiché parleremo di sport locale, andando a vedere quella che è stata l'evoluzione in queste ultime settimane del girone A della Serie C e di quelle che sono le realtà che militano appunto in Serie C della Lombardia. E poi nella seconda parte andremo a parlare di NBA, ci sposteremo quindi in America, andando a parlare di quello che è il campionato di basket più importante del mondo, a fare una panoramica generale di quella che è la situazione, finora. E invece nell'ultima parte andremo a parlare di un nuovo sport che, come gli altri di cui che abbiamo approfondito finora, in Italia non gode di molta notorietà, non è molto conosciuto, ovvero l'hockey.
E passa di rovescio, Yannick Sinner si conferma il campione degli Australian Open. Sono 3 finali slam, 3 vittorie per il numero 1 al mondo.
E questa dominata, fantastico.
E quindi, come ha commentato la vittoria di Yannick Sinner la telecronista, direi che dominata la partita contro Zverev, dominato l'Australian Open. Dominante questo ragazzo che veramente sta monopolizzando il tennis, così abbiamo detto nell'ultima puntata del 2024, quella in cui siamo andati a fare un riassunto di tutto ciò che era successo di importante a livello sportivo nel 2024, e avevamo detto, parlando di Sinner, che aveva appunto monopolizzato quell'annata. Direi che speravamo potesse fare lo stesso nel 2025 e l'inizio è stato molto promettente, un Australian Open veramente perfetto, quello del tennista altoatesino, che forse ha anche nelle difficoltà dovute però più che altro a problematiche fisiche che a effettive difficoltà riscontrate in campo, è riuscito comunque a emergere, a superarle e a vincere il terzo slam della sua carriera, una carriera che è sempre più ricca di trofei, il secondo Australian Open consecutivo, quindi veramente giù il cappello per Yannick Sinner. Ci siamo quasi stancati di commentare le sue vittorie, perché lo stiamo facendo da ormai diverso tempo. È veramente un ragazzo formidabile, sia dentro che fuori, sia a livello di gioco ma anche a livello proprio umano, e lo ha dimostrato anche dopo la vittoria dell'Australian Open contro Zverev. Infatti alla fine della partita Zverev era ovviamente rammaricato per la sconfitta, tra l'altro per lui una sconfitta anche abbastanza significativa, perché è stato la terza finale slam persa della sua carriera, a lui che manca per coronare appunto una carriera che comunque fin qui quella di Zverev direi un'ottima carriera, mancherebbe questa grande vittoria dello slam. Ricordiamo, per chi magari non fosse molto pratico di tennis, che lo slam è il torneo più importante che si disputa a livello tennistico. Ecco, lui ci è andato vicino alla vittoria per 3 volte, arrivando 3 volte in finale, però in tutti e 3 i casi è stato sconfitto, quindi ovviamente dopo la partita era molto rammaricato, e Sinner, anziché pensare magari a festeggiare, a godersi la vittoria, è andato subito a rincuorarlo, e anche nelle interviste post partita ha speso qualche parola di conforto nei confronti di Zverev, riconoscendo anche la qualità del suo avversario, perché poi è vero che è stato un Australian Open dominato, adesso magari andremo a ripercorrerlo partita per partita, però la finale per Sinner non è stata così scontata, non è che ha vinto così in scioltezza, anzi ha anche sofferto in alcuni tratti della partita. Quindi direi di andare a ripercorrere questo Australian Open di Sinner, non so se però prima tu vuoi commentare in qualche modo questa ennesima straordinaria vittoria.
Allora, quello che penso su Yannick Sinner, l'ho sempre detto e lo continuerò a ripetere, sia a livello di gioco sia a livello mentale, un giocatore fortissimo, ed è un giocatore che con la sua giovane età può solo migliorare e può avere davanti a sé una carriera lunghissima e può vincere davvero di tutto e monopolizzare un po' tutti i tornei che giocherà. Ovviamente questo è quello che speriamo per il nostro connazionale, però davvero anche quest'ultimo anno ci ha fatto vedere che è una cosa che può fare, può vincere contro tutti, può vincere su ogni terreno, in ogni periodo dell'anno, e quindi sì, secondo me è al momento il miglior tennista del mondo e potrà esserlo anche nei prossimi anni.
Speriamo quindi che possa farlo. Addirittura alcuni hanno parlato di un possibile all-in quest'anno di Sinner, quindi la vittoria di tutti e quattro gli Slam. Ovviamente impresa veramente veramente difficile, quasi proibitiva. Dovrebbe vincere anche su terreni che magari almeno sulla carta sono favorevoli in questo momento ad altri tennisti, come per esempio Alcaraz nella Terra Rossa e magari anche Djokovic a Wimbledon. Però insomma, sperare che Sinner possa farcela. La speranza insomma è l'ultima a morire. Speriamo che possa provare questa impresa. Ma insomma, a noi va bene anche così. Anche uno slam è già veramente tanta roba. E quindi andiamo ad analizzare questa ennesima vittoria di Sinner, che al primo turno ha sconfitto Jerry per 7-6, 7-6, 6-1, e nel secondo turno invece ha sconfitto Schoolkate. Questa vittoria in realtà è stata una vittoria, sicuramente ha fatto una bella partita, però ha perso il primo set. E perché è significativo il fatto che Sinner abbia perso il primo set contro Schoolkate? Perché Sinner è tornato a perdere un set dopo che questa cosa non accadeva da 3 mesi e mezzo, perché l'ultima volta che Sinner aveva perso un set, prima appunto di perderlo contro Schoolkate, risaliva al 6 ottobre. Era il Masters 1000 di Shanghai e Sinner aveva perso contro Echeverry, tennista argentino. Quindi a distanza di 3 mesi e mezzo è tornato a perdere un set e ha insomma quantomeno dato l'impressione di essere anche lui umano e di poter anche lui qualche volta magari cadere un attimo in difficoltà. Poi al terzo turno ha battuto Giron per un parziale di 6-3, 6-4, 6-2. Al quarto turno ha battuto Rune vincendo per 6-3 il primo set, poi perdendo il secondo set 6-3, e quello è stato il momento forse più difficile dell'Australian Open di Sinner, perché il giorno prima aveva riscontrato un grave problema fisico, cioè più che problema fisico c'era stato un malore, si parlava addirittura di un malore. Infatti non si sapeva se Sinner avrebbe potuto proseguire il torneo. Alla fine ce l'ha fatta, anche se durante la partita anche contro Rune ha dovuto fermarsi per un attimo. Infatti è diventata anche abbastanza virale l'immagine che raffigura Sinner seduto sulle panchine che si trovano ai lati del campo con la mano tutta tremante. Alla fine fortunatamente è riuscito a riprendersi, cosa ovviamente prioritaria e più importante, e poi è riuscito anche a continuare la partita e a battere Rune per un parziale per il terzo e il quarto set, vincendo 6-3, 6-2. Poi ai quarti di finale ha sconfitto De Minor 6-3, 6-2, 6-1, e tra l'altro la vittoria di Sinner contro De Minor non è una novità, perché finora si sono scontrati 10 volte e in tutti i 10 casi Sinner ha prevalso sul tennista australiano. La semifinale è riuscita a prevalere su Shelton per un parziale di 7-6, 6-2, 6-2, e poi in finale ha affrontato appunto Zverev vincendo per 6-3, 7-6, 6-3. La finale, che però non è stata appunto come abbiamo detto prima così scontata, si è infatti dovuto molto impegnare Sinner per poter sconfiggere Zverev, che gli ha tenuto testa soprattutto nel secondo set, quando la partita è arrivata al tie break, che Sinner è riuscito a vincere anche in maniera un po' fortunata, perché quel punto arrivato al tie break per Zverev grida ancora vendetta, arrivato in maniera veramente tanto fortunata per Sinner, e potremmo dire che quello è stato il momento chiave della partita, perché dopo quel punto Zverev ha completamente scollegato la testa e si è diciamo rassegnato alla sconfitta. Però comunque tanto di cappello a Zverev, che ha tenuto testa a Sinner, cosa che abbiamo visto non essere molto semplice, anzi direi che già il solo fatto che gli abbia tenuto testa gli vada riconosciuto come appunto grande merito. E quindi Sinner vince il suo terzo slam della carriera e la sua seconda Australian Open consecutivo, e quindi noi direi che possiamo chiudere su Sinner augurandoci di poterne parlare nuovamente presto e di poter commentare di nuovo un altro suo successo. Passiamo ora invece allo sport locale, andando a vedere quella che è l'evoluzione del girone A della Serie C. Girone A della Serie C, che vede protagoniste tante squadre che hanno sede in Lombardia. Ne stiamo parlando fin dall'inizio del campionato, fin da settembre, andando a vedere ogni volta come si evolve la situazione. E quindi com'è la classifica in questo momento, dopo che si è disputato questo weekend la giornata numero 25? Vede in questo momento in testa alla classifica il Padova, che sta letteralmente dominando. Al secondo posto il Vicenza, che segue a meno 3 dalla squadra veneta. E poi dietro abbiamo nel giro di 5 punti Ferral Pisalò, Atalanta Under 23 e Trento. Atalanta Under 23, di cui tra l'altro avevamo parlato l'altra volta, andando a sollevare la polemica sulle squadre Under 23. Per cui, se siete curiosi di sapere la nostra opinione, vi raccomando di andare a recuperare quella puntata. E poi abbiamo tutte le squadre, appunto, che militano in Lombardia. Infatti abbiamo l'Albino Leffe, abbiamo l'Alcione, abbiamo il Novara, abbiamo il Renate e la Giana, che in questo momento sono tutti in una situazione di classifica positiva, perché finendo oggi, se il campionato finisse oggi, sarebbero tutte in zona playoff e quindi pronte per potersi giocare l'accesso al prossimo campionato di Serie B, anche se la classifica in realtà è molto stretta, nel senso che i punti che separano per esempio la quindicesima dalla quinta in classifica sono solamente 10, che comunque è una situazione che può ribaltarsi da un momento all'altro. Poi la Serie C è un campionato estremamente competitivo, nel quale non è mai facile riuscire ad imporsi ed emergere. Poi anche in playoff prevedono tante partite, anche perché sono tanti gironi, sono tantissime le squadre, però ci auguriamo
andando anche contro squadre contro cui non si è giocato in stagione, quindi gente che non si è ancora affrontato.
Esatto, quindi anche c'è quel tasso, diciamo, di imprevedibilità, esatto, che sicuramente rende difficile l'accesso alla Serie B. Ci auguriamo però che possa essere una squadra lombarda ad arrivare in Serie B, giusto perché siamo poco patriottici, anche perché la Lombardia domina un po' il calcio in Italia. Basti pensare alle tante squadre lombarde che militano in Serie A: il Monza, l'Inter, il Milan, l'Atalanta sicuramente, e il Como, sono addirittura 5, e negli anni passati avevamo visto il Brescia, la Cremonese, insomma. In questo momento Serie A quasi monopolizzata dalle squadre lombarde. Ecco, io sinceramente la mia simpatia va alla Giana, che è una squadra all'interno della quale giocano diversi miei amici, quindi mi auguro possa essere lei a salire in Serie B, anche perché poter dire: o sai che il mio amico gioca in una squadra di Serie B, penso possa essere anche un vanto non da poco. E per chiudere anche su quella che è la situazione della Serie C del Girone A, mi sembra doveroso ricordare il tifoso della Pro Patria. Infatti qualche settimana fa è accaduta una tragedia mentre si trovava in trasferta. Alla fine della termine della partita, i giocatori della Pro Patria sono andati a salutare il settore ospiti, e lui purtroppo nell'euforia del momento, non so bene le dinamiche, insomma, in cui è venuta questa tragedia, è caduto dagli spalti, è andato in coma, e purtroppo pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità della sua scomparsa. Quindi ovviamente vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla tifoseria della Pro Patria e alla Pro Patria come club, anche perché non sta attraversando un bellissimo momento. Sono soli 18 punti raccolti dalla squadra fino a questo momento. In questo momento sarebbe in piena zona retrocessione e scenderebbe in Serie D. Mentre da sottolineare la ripresa della Triestina, che nelle scorse puntate ne avevamo parlato delle sue grandi difficoltà, e che in questo momento è riuscito un attimino a ripetere.
Arrivati a febbraio, i riflettori dell'NBA si spostano sull'evento più importante, sulla grande pausa, ovvero lo Star Weekend, che quest'anno assumerà un formato tutto nuovo, ma ne parleremo dopo. Prima facciamo un rapido recap di classifica. Partiamo con la classifica Est, comandata dai Cleveland Cavaliers, che stanno portando avanti una stagione davvero clamorosa, 40 vittorie e 10 sconfitte in stagione. Non è propriamente una sorpresa, perché comunque la squadra anche già l'anno scorso era una squadra competitiva, ma sicuramente non ci si aspettava un primo posto a più 5 vittorie su Boston. Cleveland Cavaliers che dopo tantissimi anni riescono a riportare 3 giocatori allo Star Game: Mitchell, Garland e Mobley, e diciamo che questi 3 sono i 3 ragazzi che stanno dominando questa squadra, e si completano anche abbastanza tra di loro. Mitchell è più un tiratore, Garland anzi Mitchell fa un po' di tutto, Garland è un tiratore, Mobley è un centro altissimo con delle braccia lunghissime, infermabile, quindi i Cavs sono a tutti gli effetti una contender per il titolo. Passiamo poi al quarto posto, dove ci sono i Pacers, gli Indiana Pacers, che quest'anno avevano avuto un brutto inizio arrivando quinti nel mini girone di NBA Cup, ovvero ultimi. Adesso invece sono quinti in tutta la classifica a est. Si era chiusa la stagione dell'anno scorso con la finale di conference persa contro Boston. Quest'anno non dico che l'obiettivo è ripetersi, ma sicuramente è arrivare più avanti possibile. E sì, magari non arrivare in finale di conference, ma secondo me una semifinale può essere un buon obiettivo per la squadra di Haliburton. I Pistons invece al sesto posto sono la vera sorpresa di quest'anno, più che altro perché è una squadra totalmente fondata sui giovani e banalmente questi giovani stanno crescendo. Si era chiusa la loro stagione l'anno scorso all'ultimissimo posto, col peggior record di tutta l'NBA e con una serie di sconfitte addirittura che era arrivata a 29 in un certo periodo della stagione. Invece adesso si sono ripresi alla grande, portando addirittura un giocatore allo Star Game, ovvero Cade Cunningham. Tra l'altro nei Pistons gioca il nostro italiano Simone Fontecchio, che piano piano sta ingranando e sta diventando anche centrale nella squadra di Detroit. E invece passiamo a una grande delusione di questa NBA, ovvero i Philadelphia 76ers, che nonostante abbiano una squadra con tre grandi superstar, non stanno assolutamente rispettando il pronostico. A inizio anno, secondo me, secondo molti, era una favorita per vincere quest'anno. Invece adesso si trova all'undicesimo posto con 20 vittorie e 29 sconfitte. E possiamo dire con certezza che il terzetto Paul George, Embiid, Maxey non sta funzionando, sia un po' per gli infortuni del primo che per l'incostanza del secondo, però appunto non sta funzionando. Maxey invece sta facendo una stagione davvero, davvero ottima e tra l'altro per ora è quarto per media punti in tutta l'NBA. Invece nel girone ovest abbiamo i Thunder al comando. La squadra di Oklahoma è leggermente sotto per vittorie. In realtà ha giocato anche una partita in meno, 39-9 rispetto al 40-10 dei Cavs, e anche loro stanno facendo una stagione davvero ottima, considerando anche che è una squadra fondata quasi solamente sui giovani. Ci sono un paio di rookie centrali nel roster di Oklahoma, e soprattutto anche per esempio la loro superstar Shai Gilgeous-Alexander è comunque un giocatore draftato da relativamente poco nel 2019, però comunque è un ragazzo giovane con ancora una lunga carriera davanti. Una grande sorpresa a ovest invece sono gli Houston Rockets, 32-18, e stanno facendo una stagione nettamente migliore a quella dello scorso anno, undicesimo a fine dell'anno scorso, adesso sono terzi. E anche qui, come per i Pistons a est, è una squadra che sta crescendo, e i giovani su cui avevano puntato stanno facendo vedere il loro potenziale, in particolare Amen Thompson, Alperen Sengun e Jalen Green, i tre più grandi giocatori di questa franchigia in questo momento, e quindi sì, anche loro secondo me quest'anno possono essere una grande rivelazione anche per quanto riguarda i playoff e la post season. Una grande delusione Anzi, grande no, però comunque è una delusione, perché ci si aspettava qualcosa di più. Sono i Minnesota Timberwolves, che sono al settimo posto. A inizio anno si pensava sarebbe stata una contender, dato che anche l'anno scorso era uscita in finale di conference contro Dallas. E quest'anno però non, la macchina ha smesso di girare, anche perché è stato scambiato Karl Anthony Towns, però... anche Edwards rispetto all'anno scorso è un passettino indietro. Gli Spurs di Victor Wembanyama si stanno riprendendo piano piano rispetto all'anno scorso, sono dodicesimi, e la scelta di affiancare a un roster molto giovane, Wembanyama per esempio ha solo 20 anni, la scelta di affiancare appunto a questo roster molto giovane Chris Paul, un veterano, sta ripagando. Perché appunto c'è quell'esperienza che anche l'anno scorso mancava. E arriviamo infine a parlare dei Lakers, che stanno disputando comunque una stagione abbastanza buona. Quinto posto, ci si aspettava, molti si aspettavano qualcosa di più, molti qualcosa in meno. Però secondo me è una stagione ottima, che in questo momento è decisamente cambiata, perché pochi giorni fa è arrivata una notizia abbastanza sconvolgente, ovvero dello scambio Davis-Doncic. Questo scambio è stato finalizzato un po' all'insaputa di tutti, né Doncic sapeva niente dal general manager di Dallas, né Davis sapeva niente da quello di Los Angeles. E lo scambio che è andato in porto è stato Anthony Davis, Max Christie e la prima scelta del 2029 da parte di Los Angeles per Doncic, Kleber e Markieff Morris. Gli ultimi due sono due centri abbastanza di esperienza per quanto riguarda Dallas. Diciamo che questa trade, come si dice in America, è stato un po' uno shock. Tanto che anche molti giocatori sono stati presi alla sprovvista, sono anche magari spaventati di finire da un giorno all'altro a giocare dall'altra parte degli Stati Uniti, sull'altro oceano, senza sapere niente, da un giorno all'altro così, come è successo appunto a Davis e a Doncic. E appunto per quanto riguarda i giocatori è andato abbastanza virale un commento di Josh Hart, alla piccola dei New York Knicks, che ha scritto sotto un post di ESPN adesso chi sono gli intoccabili, perché esprime proprio questo dubbio, questa paura che adesso è sorta nei giocatori di essere scambiati, nonostante si pensi di avere una, diciamo, situazione stabile. E infatti è stato espresso sia da Davis che da Doncic un po' di disappunto per non essere stati messi al corrente di questa trade, e e le modalità non sono piaciute un po' a nessuno. Però chiaramente questa è una cosa che in NBA è lecito fare, non mettere al corrente i giocatori, che è più una qualcosa di cortesia, però scambiare i giocatori così da un giorno all'altro è una cosa assolutamente lecita. Per chi non lo sapesse, un giocatore può essere scambiato per un altro giocatore o delle scelte ai draft per gli anni successivi, e il giocatore in poche parole deve anche un po' adeguarsi. Però chiaramente non è, le società solitamente vanno abbastanza incontro ai giocatori, soprattutto se i giocatori sono di un certo calibro e con anche un certo peso di contratto. Invece parlando dell'All-Star Weekend, che si terrà tra venerdì 14 e domenica 16, rimarranno Skills Challenge, 3-Point Contest e Slam Dunk Contest, ma l'All-Star Game verrà leggermente modificato. Infatti ci sarà un mini torneo da 4 squadre con le del Rising Stars, quindi ci saranno tre squadre con i migliori giovani della NBA, più una squadra con le migliori promesse di G League, ovvero una specie di serie B della NBA. E la vincitrice di questo mini torneo che si terrà di venerdì andrà a completare il mini torneo da quattro squadre dell'All-Star Game, che invece avrà i 12 giocatori già selezionati di Est e i 12 giocatori di Ovest, che venerdì verranno draftati in tre squadre. Ogni squadra sarà composta da 8 giocatori e le partite comunque saranno più brevi di una partita normale, per riuscire a mettere tutto, cioè a completare l'organizzazione tutta la sera di domenica 16.
Siamo dunque giunti all'ultima parte della puntata. In questa parte andremo a parlare di hockey, e in particolare parleremo di hockey sul ghiaccio. In realtà io non sapevo che esistesse parlando di hockey, a me veniva in mente l'hockey sul ghiaccio, ma non sapevo che esistesse l'hockey sul prato. L'ho scoperto quest'estate guardando le Olimpiadi, infatti andando a spulciare un po', a capire quelli che erano gli sport delle Olimpiadi, a un certo punto mi sono imbattuto nell'hockey sul prato. E la mia reazione è stata ero abbastanza scioccato, perché non mi aspettavo, cioè l'hockey sul prato non sapevo neanche come funzionasse, e soprattutto non sapevo come si fa a giocare ad hockey sul prato, cioè sul ghiaccio, ok, posso capirlo, loro hanno questo bastone, questo disco e pattinano, però sul prato come fanno, sinceramente non lo so. E quindi anche si scoprono sempre cose nuove guardando le Olimpiadi, quindi grandissima manifestazione, non vedo l'ora che arrivi il 2028 per le prossime. E nulla, però noi oggi parleremo di hockey sul ghiaccio, sport che in Italia non gode di molta popolarità, anche paragonandolo agli sport di cui abbiamo parlato per ora, ovvero vela, pallanuoto e rugby, soprattutto gli ultimi due, pallanuoto e rugby, sono sport che comunque, anche se magari in Italia non sono molto seguiti, bene o male tu sai come funzionano, sai quali sono le regole principali, ti è capitato magari di assistere a qualche partita o anche di conoscere magari qualche persona che effettivamente li pratica questi sport. Invece l'hockey in Italia è veramente molto poco seguito, molto poco popolare, non mi è mai capitato neanche di imbattermi in dei palazzetti all'interno dei quali appunto si disputa hockey, mentre invece per esempio andando in giro, già per esempio qua a Monza ci sono delle piscine all'interno delle quali si gioca pallanuoto, comunque dei campi da rugby. Quindi tu, pensando all'hockey, non so cosa pensi.
Se penso all'hockey, sì, innanzitutto penso o al Canada o agli Stati Uniti, perché sono i due paesi dove è più seguito, dove è più praticato, però sicuramente penso a una specie di gabbia, perché è lì che si gioca, cioè comunque un terreno recintato dove appunto si gioca sul ghiaccio, cioè io ho sempre, magari l'avevo già sentito l'hockey su prato, ma quello sul ghiaccio è il più seguito, comunque il più importante tra i due.
In realtà tra i tre, perché ho appena scoperto, anzi mi informano dalla regia, che esiste una terza variante di hockey, che è l'hockey su rotelle. Quindi veramente non si smettono mai di scoprire cose nuove. Comunque quello di cui noi adesso parliamo è l'hockey su ghiaccio. Come funziona allora a livello regolamentare, quelle che sono le regole basi? Si gioca con un bastone ricurvo, credo che tutti nella nostra mente abbiamo l'idea di come è fatto appunto il bastone con cui si gioca a hockey, e con questo bastone ricurvo bisogna portare avanti questa pallina, che è chiamata puck, scritto P-U-C-K, spero che la mia pronuncia inglese non mi tradisca, non si dica puck, però si scrive sicuramente P-U-C-H, ed è questo di scatto di gomma vulcanizzato. E qual è l'obiettivo all'interno del rugby? Cercare di fare gol, più gol dell'altra squadra nella porta avversaria. Si gioca appunto su un'area ghiacciata e si usano i pattini, e anche qui direi che una componente fondamentale del rugby è anche la coordinazione, perché non so se tu hai mai provato ad andare per esempio a pattinare sul ghiaccio, ma è una cosa veramente difficile, quindi immaginare che oltre a dover concentrarti sul pattinare devi anche tenere questo bastone, cercare di essere attivo a livello di gioco, portare fare, la condurre la palla, cercare di tirare, ci vuole veramente un equilibrio, una coordinazione, direi non da poco, quindi direi che questa è una componente fondamentale del rugby.
Beh, oltre a questo c'è anche il fatto che si subiscono un sacco di contatti, perché è uno sport estremamente di contatto, con ci sono degli scontri clamorosi.
Tra l'altro prima mi hanno informato dalla regia che ho detto rugby.
Ah, bene.
Ovviamente mi riferivo all'hockey, però vabbè, è mercoledì per tutti, quindi ci sto un po' di stanchezza, soprattutto se domani è la versione di greco.
Esatto.
E nulla, quindi si gioca su un'area ghiacciata rettangolare, le cui misure sono 30 per 61 centimetri. No, rido ancora per prima, ho fatto un po' una gaffe. Comunque, in realtà l'area non è proprio rettangolare, nel senso che, per esempio, se uno ha visto una partita di hockey, gli angoli sono un pochino arrotondati, si gioca appunto sui pattini. Per quanto riguarda le squadre, ovviamente si affrontano due squadre, che sono composte ciascuna da 20 giocatori, più di movimento, più due portieri. In campo non scendono ovviamente tutti e 20 giocatori, ma le squadre in campo sono composte da 6 giocatori, compreso il portiere, quindi 5 giocatori di movimento, più il portiere. E la particolarità del rugby, per esempio, rispetto al calcio, è che ci sono i cambi volanti, quindi praticamente ogni minuto a volte cambia anche tutta la squadra, anche perché pensare comunque al fatto che una squadra sia composta da 20 giocatori di movimento, di cui solamente 5 vanno in campo, vuol dire che all'interno di una partita iniziano scendendo in campo solamente un quarto dei giocatori totali, quindi i cambi sono veramente volanti. La durata invece di una partita è di 60 minuti, che si articolano in tre tempi da 20. Nel caso in cui la partita dovesse finire in parità, al termine dei 60 minuti ci verrà prolungata di ulteriori 10, che sono un po', diciamo, i tempi supplementari. E per quanto riguarda invece il campo da gioco, abbiamo appunto detto che è un'area rettangolare con gli angoli arrotondati, ed è, come hai detto tu, si gioca in una sorta di gabbia, perché la pista è delimitata da una balaustra alta 1,22 m, quindi è vero, si ha quasi la sensazione che i giocatori di hockey siano chiusi in questa gabbia. Per cui questa era una presentazione ovviamente molto generale su quello che è l'hockey su ghiaccio, e nella prossima puntata andremo ad approfondirlo meglio, andando a vedere quelli che sono i diversi ruoli e anche le diverse realtà sportive, per poi magari andare ad intervistare qualcuno che appunto ha vissuto o vive questa realtà da dentro, che pratica questo sport, e andare a chiedergli anche qualche informazione in più, qualche dettaglio in più, approfondire un po' in generale quella che è la realtà di questo sport, che appunto in Italia non è molto conosciuto, ma che per esempio gode di grande notorietà in altri paesi come gli Stati Uniti o il Canada.
Siamo giunti al termine di questa ottava puntata di Beep Sport. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su tutte le maggiori piattaforme podcast e sul sito youngradio.it, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.